This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Podcast Story.
Benvenuti a The Brief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Barbara Castinelli e qui con me c'è...
Signore padrone, o almeno così ho chiesto a ChatGPT di chiamarmi, non so se sia un segno grave della mia psiche, ma insomma così.
È già stato schiavizzato. Ma Giuseppe, oggi non voglio parlare di numeri, ma farti una domanda. Secondo te andare dallo psicologo, ma soprattutto dire di andare dallo psicologo, è ancora un tabù?
Ma allora, sicuramente oggi molto meno che in passato, anche grazie a ben noti influencer che si sono fatti riprendere mentre facevano esattamente questo. Anzi, in alcuni contesti è quasi diventato un badge di onore, no? Cioè un segno che sei abbastanza sicuro di te da raccontare questa cosa in pubblico e dal fatto che affronti i tuoi problemi con qualcuno. E se vuoi... adesso non posso dirlo perché sono sposato, ma potrebbe essere anche un ottimo argomento di conversazione con la tua compagna o tuo partner, cercando di convincerlo che stai lavorando su te stesso, hai dei difetti ma ci stai lavorando. Comunque tanti passi sono stati fatti in avanti sicuramente, anche se un po' mi preoccupa il fatto che, senza fare nomi, ma sono quelli di cui parlavamo prima, qualcuno abbia iniziato un po' a spettacolarizzare quel momento, no? Che dovrebbe essere un momento veramente intimo, personale e proprio. Ecco, credo che per quanto sia positivo parlarne, forse dovremmo iniziare anche a mettere una linea, un limite, no?
Forse sì, ma la domanda che mi sorge è, Giuseppe, nessuno ti ha mai detto di fatti vedere da uno bravo?
Più volte, dottoressa Castinelli, più volte.
E allora direi che è arrivato il momento. Iniziamo?
Iniziamo.
The Brief, The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Castinelli e Giuseppe Maier.
E allora parliamo di tabù dello psicologo in Italia. Secondo i dati della Società Italiana di Psichiatria, sono ben 17 milioni gli italiani con problemi di salute mentale. Di questi, solo l'8-16% decide di rivolgersi a uno psicologo e appena il 2-9% intraprende un percorso terapeutico. Numeri bassi se si considera che, secondo un report della Comunità Europea, in Italia sono presenti 156 psicologi ogni 100.000 abitanti, un valore nettamente superiore a quello di molti altri paesi europei. Questa reticenza a richiedere un supporto professionale per disagi psicologici trova origine in alcuni radicati pregiudizi culturali, ad esempio lo stereotipo dello psicologo come figura che cura solo i pazzi, ovvero quindi la convinzione che la terapia possa anche servire, ma solo in caso di disturbi gravi, cosa che invece le evidenze dimostrano proprio il contrario, cioè che è un intervento precoce a rivelarsi risolutivo. Secondo i dati invece dell'ENPA, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi, ci dice che il 14,8% dei laureati si rivolge allo psicologo. Man mano questo dato va a calare a seconda dell'istruzione. Quindi è chiaro che chi ha un titolo di studio più alto probabilmente dispone di informazioni in più e necessarie per valutare le reali potenzialità della terapia. E nonostante siano disponibili da tempo servizi pubblici per i cittadini, è solo grazie al bonus psicologo introdotto recentemente dal governo che più persone hanno potuto, diciamo, intraprendere il proprio percorso terapeutico. E i dati tracciano dunque un quadro in cui fattori economici e culturali determinano delle forti barriere all'ingresso e ostacolano quindi il benessere psicologico, diciamo, ha ampliato le diverse fasce sociali. E quindi una domanda sorge un po' spontanea: cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione?
E noi siamo qui per risolverla questa situazione. Diciamo che prima di tutto i numeri sono effettivamente un campanello d'allarme. In un paese che ha un numero così elevato di psicologi per abitante è un filo assurdo che ci sia solo una frazione piccola di popolazione che cerca aiuto, anche perché questi poveri psicologi laureati cosa fanno tutto il giorno? Cioè vorrei dire, ce ne sono tantissimi che hanno tanto tempo libero evidentemente. E quindi bisogna trovare delle soluzioni, ma io mi porto a casa tre takeaway anche in questo caso. Il primo, bisogna cambiare la percezione della salute mentale in Italia. Questo richiede un impegno culturale, educativo a lungo termine. Tanto si è già fatto, ma tanto bisogna ancora fare per cercare di far capire quanto in realtà queste tematiche siano veramente come dei tagliandi, no? Come andare in palestra. Noi sappiamo che ci fa bene andare in palestra perché non soltanto fa bene alla nostra estetica, ma ci fa star meglio. Ecco, anche questo ci fa star meglio. Secondo tema, l'hai già citato, quello del bonus psicologo, dobbiamo garantire a tutti, indipendentemente dal loro reddito, che si possa accedere a questi servizi senza avere alcun tipo di stigma in qualche modo attaccato. E il terzo punto parla di normalizzazione e sensibilizzazione. È fondamentale normalizzare la ricerca di aiuto psicologico, non deve essere anche qui un tabù di nessun tipo, genere e grado, e in questo senso i servizi online sicuramente aiutano, e poi sensibilizzare le persone su proprio l'importanza della salute mentale. Questo può essere fatto attraverso le campagne, i programmi educativi e magari, perché no, il coinvolgimento di figure chiave che possono dare più visibilità a questo mondo. C'è una lunga strada da fare, ma i benefici che ne ricaverebbero non soltanto le singole persone, ma mi permetto di dire la società nel suo insieme, sarebbero veramente tanto, tanto, tanto grandi. E parlando di supporto psicologico e di accorciare le distanze fra paziente e psicologo, in Italia esiste una realtà che sta crescendo a ritmi elevatissimi. Stiamo parlando di Uno Bravo e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Angela Sansone, che è la sua Head of Marketing. Benvenuta Angela.
Grazie, grazie mille per questo invito.
Benvenuta Angela e partiamo subito con la nostra domanda di rito. Da dove ci podcasti? Da dove sei collegata?
Sono da Milano e questa è casa mia, a volte il mio ufficio.
Bene, bene. Allora partiamo direttamente con le nostre domande. Allora, qui al microfono di Debrief abbiamo già affrontato diversi tabù, come per esempio il tabù dei soldi, il tabù del sesso. Ritieni che ancora oggi andare dallo psicologo sia un tabù e in particolar modo se sta piano piano cambiando questa percezione?
È una domanda molto interessante su cui ci confrontiamo ogni giorno, anzi direi che la missione di Uno Bravo è proprio quella di romperlo questo tabù. La risposta è che sì, ahimè, purtroppo esiste ancora in maniera, diciamo così, diversa anche a seconda, devo dire, delle generazioni. Sicuramente i più giovani vediamo di essere per fortuna più aperti ai temi dell'accoglienza, dello sviluppo emotivo, sono addirittura temi su cui sono ormai abituati anche a, no, a confidarsi, non c'è più lo stigma, no, del sembrare debole, fragile, eccetera. Nei meno giovani, insomma, è uno stigma che permane spesso perché andare appunto dallo psicologo è associato all'idea di avere un disturbo mentale grave, oppure al contrario si banalizza, no, questo supporto, come se parlare con lo psicologo potesse essere parlare con un qualsiasi amico. E quello che in verità si perde appunto è proprio un gap, no, di informazione che man mano appunto stiamo colmando con le nuove generazioni. L'idea è che in verità si può avere accesso tramite degli esperti a degli strumenti di evoluzione personale che sono incredibili, quindi se vogliamo è un'opportunità che ci si dà di crescita, di evoluzione fantastica. Quindi anzi, più che tabù dovrebbe essere, a volte ci giochiamo anche su nella comunicazione eccetera, quasi qualcosa da proclamare là fuori perché è un segnale positivo di consapevolezza, no?
Chiaro, chiaro. Angela, tu ti sei unita in realtà da poco alla squadra di Uno Bravo. Ci racconti cosa vuol dire essere Head of Marketing di una startup simile? Detto che ieri a Cadorna ho visto un bellissimo manifesto animato di Uno Bravo enorme, che mi ha colto.
Ma allora funziona.
Allora funziona. Quali sono le tue principali responsabilità?
Sì, allora, intanto da poco relativamente, nel senso che in queste realtà così dinamiche,
tutto va molto veloce.
Nostra, un mese vale come a volte sei. La mia esperienza è nel marketing ormai quasi, insomma, 17 anni. E io mi sono formata nel mondo del largo consumo, quindi ho avuto la scuola marketing tradizionale, Cito Ferrero tra tanti, e poi in verità mi sono convertita al mondo diciamo delle digital company, e quindi Amazon per citarne una grande, ma poi anche realtà più piccole in ascesa come Uno Bravo. Quello che mi eccitava di tutto questo è che, diciamo così, sono mondi che procedono in maniera più veloci e l'abilità di chi fa marketing si misura proprio, secondo me, nella capacità di essere un'antenna veloce di quello che accade, no? Nella società, nel mondo, farsi interpreti veloci e intuitivi e trasformare questi input poi appunto in strategie di marketing efficaci. Quindi questa è un po' la mia storia, ecco.
E qual è stata invece la, diciamo, la vera spinta, il vero motore per poter dare vita a Uno Bravo, e rispetto ad altri player che ci sono sul mercato, quali, diciamo, i fattori distintivi?
Certo, allora, la storia di Uno Bravo è strettamente collegata alla storia personale di, della nostra fondatrice, Daniela, che appunto citavo prima, no? La capacità di interpretare il mercato, la società, nasce proprio da questo, da una grande intuizione. Daniela nel 2016, se non erro, si trasferisce a Londra e riscontra in effetti la difficoltà di trovare supporto psicologico in lingua. Quindi inizia in effetti ad offrirlo lei stessa e scopre un mercato che reagisce immediatamente. Quindi, no, come spesso quelli tecnici dicono, era effettivamente un gap tra domanda e offerta. E, quindi grande intuito, capacità immediata, no, di trovare una soluzione, di testare sul mercato, capire che il mercato tirava e poi da lì sviluppare un'offerta, un servizio che poi via via chiaramente si è sofisticato, anche con la grande accelerazione che ha dato appunto, ahimè, aggiungo per certi versi, il momento di lockdown, Covid, che, come dire, se vogliamo, per alcuni aspetti in maniera positiva ha fatto emergere, no, dei bisogni che già esistevano, quindi ha accelerato, possiamo dire anche questo, dei cambiamenti, no, nel costume, nella società, che forse insomma avrebbero richiesto anni. Penso al remote working, penso alla psicologia online, quindi tutta una serie di cose che non immaginavamo neppure di poter fare davanti a uno schermo, nella comodità, come vedete per questa intervista, no, della propria casa, e che invece appunto abbiamo scoperto essere possibile.
Fantastico, e immagino che i numeri siano cresciuti tanto con il Covid. Ci puoi raccontare, se si può, dei numeri, cioè a che punto siete arrivati dal punto di vista di utenti sulla piattaforma negli ultimi anni e quali sono i vostri obiettivi per il 2024?
E senz'altro. Beh, la crescita è stata esponenziale. Pensate che ad oggi contiamo oltre 170.000 pazienti toccati, uh-huh, grazie ai nostri servizi, un numero che spesso, no, mi impressiona. A volte provo a contarli, dico, ma sarebbero una città, cioè più grande di Bologna, quanti, certo, sono? Certo. E pensate, anche questo spesso con Daniela lo sottolineo, che l'indotto non è solo su quelle persone, ma tutte quelli che quelle persone poi le circondano, perché, no, aiutare il benessere mentale di uno vuol dire favorire poi l'ecosistema, diciamo così, emotivo di chi c'è intorno. Rispetto, diciamo così, alla crescita, visto che me lo chiedevate prima, l'ho saltato, no, sui punti di differenziazione, sicuramente c'è stato un buon match tra idea e momento di mercato, ma secondo me l'altra grande intuizione è stata quella di associare all'idea di online, no, che normalmente è veicolo di accessibilità, di cosa più fruibile ovunque, da mobile, eccetera, eccetera, ha un principio di comunque qualità alta. Quindi anche qua, se vogliamo, lo stigma di online che diventa meno costoso, più accessibile, ma meno di qualità, è stato di fatto infranto e dimostrato. E quindi la peculiarità è stata proprio questa, di sfruttare i benefici dell'online senza perdersi chiaramente tutto quello che garantisce con un servizio di terapeutico di assoluta qualità ed eccellenza.
Io sono curiosa però su una cosa che già, insomma, dire, già ero lì che fremevo del farti questa domanda, perché normalmente a volte quando si litiga magari anche con il compagno, cose, cioè ce lo si dice, ma fatti vedere da Uno Bravo, eccolo. Cioè, anzi, devo aggiungere che ultimamente sto leggendo anche delle cose sui social che siamo passati, cioè, no, fatti seguire da un fenomeno, perché Uno Bravo, insomma, dire, come non se basta. Non bastasse quasi più. Quindi da dove nasce questo nome, e se è partito, diciamo, dalla fondatrice oppure dalla collaborazione con qualche agenzia creativa?
Allora, c'è stato sicuramente un percorso di intuizione interna, rispetto al nome. Poi magari vi racconto invece della campagna, che adesso è un'era che ha visto invece la partecipazione di Yamo, un'agenzia che ci ha aiutato. Rispetto al nome, devo dire che anche con orgoglio è diventato quasi un nome di categoria, nel senso che spesso ci divertiamo anche, insomma, su internet a scovare chi un po' ci copia, cioè è diventato un po' come quelle storie di marketing in cui il mini pinner è diventato il nome dell'oggetto. Ecco, uno bravo è, per fortuna, diventato, no, il termine, proprio il simbolo della psicologia online, come vi dicevo, di qualità, come racconta appunto anche il nome. È anche un nome che, se volete, ironico, semplice, ma arriva al punto della bravura, qualità, e quindi riassume perfettamente quello che vi raccontavo prima, cioè di allargare il servizio, renderlo il più accessibile possibile, garantendo comunque, no, una qualità di servizio. Rispetto alla campagna, se l'avete vista in TV, appunto ci ha supportato l'agenzia che vi citavo, e anche questa nasce proprio dall'intento di rompere quel tabù con cui abbiamo iniziato l'intervista e farlo con quella è la chiave d'entrata, che secondo me ci aiuta molto anche nelle attività di marketing, con un insight, no? Spesso si usano queste parole, che vuol dire raccontare cose che appartengono un po' a tutti, quindi pezzi di vita che sono banali quanto, come dire, importanti, perché ci toccano molto da vicino. Quindi nella pubblicità si simpatizza un po', no, con dei personaggi che sono sovraccaricati da temi emotivi, storie, eccetera eccetera, e a loro volta sovraccaricano l'amico o l'amica di turno, ecco, fatti vedere da uno bravo, nel senso che l'amico arriva fino a un certo punto, ma poi, ecco, al di là dell'abbraccio, per avere un supporto invece professionale che permette, no, di avviare un percorso di crescita come si deve, serve altro.
Chiaro, e diciamo che dovreste fare probabilmente delle campagne di referral marketing nei bar, del tipo quando poi si arriva a quel momento della conversazione durante la sera dove arriva la frase "ma scusa, ma perché non vedi uno bravo?" Ecco, un referral fee per queste persone. Senti, osservando il vostro mercato di riferimento, ci hai raccontato prima che dal punto di vista delle fasce d'età probabilmente i giovani sono più propensi a accettare forse non è la parola giusta, insomma, a accogliere un servizio simile, mentre invece gli anzianotti come me, per ovvi motivi, no. Questa è una cosa che si traduce anche nel profilo delle persone che sono iscritte, quindi nella vostra piattaforma avete più giovani che non diversamente giovani come sottoscritto?
In verità no, nel senso che mi piace dire che è un servizio molto mainstream, perché se ci pensate era un po' come l'idea di attività fisica, banalizzo appositamente, cioè non c'è una barriera vera all'ingresso. Un po' prima, se vogliamo, anni fa, poteva essere data dall'accessibilità agli strumenti tecnologici, ma ormai, appunto, anche col Covid, l'accesso a internet, al computer, insomma, ai device è un po' di tutti, anzi, spesso, no, si racconta come i genitori, eccetera, ormai siano su Facebook, ovunque, c'è stata quasi una scoperta, no, felice di internet e dei social media per la fascia appunto più alta. Detto ciò, quello che cambia secondo me è l'approccio, nel senso che ogni fascia d'età poi ha dei temi che più facilmente avvicinano, quindi riprendendo un po' l'idea di percorso, no, di sviluppo, ci sono delle fasce che penso appunto alle mamme, a chi ha figli, oppure agli studenti, a chi si affaccia sui temi sfidanti di carriera, crescita professionale. Quindi diciamo che ogni fascia d'età spesso inquadra, non parlo dei problemi chiaramente più gravi, ma delle sfide, no, esistenziali. E l'altra cosa interessante è che anche la nostra customer base, in verità, che ci dà un po', no, come un'antenna, il segnale di chi si avvicina al servizio, nel tempo cambia, quindi prima magari eravamo più su una fascia tra i 30 e i 40, adesso vediamo comunque anche più giovani, in effetti ci stiamo allargando anche sui lati, quindi più giovani, le fasce, diciamo, di oltre i 40, anche oltre i 50.
Provo a farti una donna questa domanda che mi incuriosisce molto, se avete questa informazione. Quanto pesa, soprattutto sui più giovani, i social media? nel senso che poi nelle ultime settimane sta diventando un tema molto molto rilevante, no? L'impatto dei social, dell'influencer nella salute mentale delle persone. Dal tuo osservatorio, dal vostro osservatorio, questa cosa quanto effettivamente è grave e quanto è diffusa anche in Italia?
Guarda, ti ringrazio perché è una domanda molto interessante. Diciamo che per i giovani, chiamiamoli così, i social media sono ormai parte integrante, no? Della loro dieta media quotidiana, cioè del loro vissuto, per cui non è che te lo citano esplicitamente come un tema. È chiaro che essere guardati all'esterno da una generazione magari come la mia, che no, nel momento dell'adolescenza, dei 20 anni, non aveva questa, come dire, non viveva i social media come un appendice del sé, diciamo così, ad oggi essere esposti in una maniera così, come dire, a volte anche no, senza parabordi, con una tale frequenza all'esposizione di se stessi e quindi al giudizio degli altri, nella misura di un click, un like, un cuoricino, eccetera, chiaramente appunto ci rende più esposti al giudizio. E quindi tutti quei temi di sicurezza personale, che proprio in età giovane, no? Di autostima, in cui la personalità si sta un po' formando, emergono, è chiaro che diventano delle... c'è un bisogno più forte di ricevere sicurezza, ecco, chiaro, diciamola chiaro. Così. Quindi sì, influisce tantissimo. Abbiamo fatto anche ultimamente proprio delle ricerche, delle indagini molto interessanti sul mondo degli studenti, mm-hmm. e abbiamo visto come anche in questa categoria di persone il senso di pressione sociale sia fortissima. E non è solo dato dal voto dell'esame, ma è dato da come quel voto, dal fatto di progredire negli studi, sia poi un elemento per raccontare se stessi all'esterno anche attraverso i social. Quindi
una sorta, certo, di riconoscimento e di accettazione sociale.
Sì. Proprio così.
Wow.
Passiamo ora invece alla parte più di, diciamo, di crescita e di espansione di Uno Bravo. Abbiamo letto tutti, insomma, dalla stampa che avete esteso la vostra presenza anche in Spagna. La mia prima domanda è: il modello è stato, diciamo, applicato, passami il termine, plug and play, quello italiano, alla Spagna, oppure ci sono stati necessari degli adattamenti? Perché immagino che a livello culturale, seppur siamo molto affini, ma immagino ci siano anche delle diversità. E poi se ci puoi, non lo so, svelare o comunque dire qualcosa relativamente a eventualmente, insomma, ambizioni future di Uno Bravo.
Certo, Barbara. Allora, sulla Spagna la risposta alla prima domanda è nì, nel senso che diciamo le buone idee di business e di marketing sono scalabili, quindi chiaramente nella genesi, nel principio è un plug and play, cioè puntiamo ad offrire lo stesso, che è accessibilità e qualità, quindi un servizio facile, accessibile, fruibile, eccetera, eccetera, con una garanzia di terapia di eccellenza. Questa formula non cambia e l'idea appunto è di continuare ad esportarla, rispondendo in parte al tuo ultimo punto. Non posso raccontare di più. Sulla Spagna, come sempre, i mercati richiedono degli adattamenti che sono non solo culturali, ma a volte anche, no, di derivanti da differenti legislazioni. Comunque appunto siamo un servizio che è collegato alla capacità di fare leva sulla terapia psicologica e quindi su come funziona in quel determinato paese e come è regolamentata. Quindi ci sono degli adattamenti dovuti dal punto di vista appunto giuridico, legale, culturale, eccetera, eccetera, che fanno parte chiaramente del percorso.
Chiaro, e se andiamo a guardare invece, e anche questo non so se è una domanda fattibile o no, ma io ci provo, una delle passioni di questo periodo è ovviamente l'intelligenza artificiale. Voi avete implementato qualcosa? State pensando di implementare qualcosa? Sempre se si può raccontare, ovviamente, Angela. Nei limiti del possibile.
Sì, certo. È chiaramente un tema per noi molto affascinante, perché se ci pensate dal punto di vista business, no, c'è proprio quella velocità di capire in che modo questi strumenti possono renderci più efficienti, più scalabili, più veloci, eccetera, eccetera. Dall'altro, chiaramente noi abbiamo la qualità di quello che offriamo deriva da una forte componente umana, ma anche, diciamo, dei dipendenti, delle persone che sono dentro Uno Bravo, e questo per noi è un asset anche di differenziazione molto forte, per cui rispetto all'intelligenza artificiale ci sono insomma in pancia diverse idee, siamo sicuramente proprio per genesi molto curiosi, innovatori, quindi ci stiamo mettendo
però
un po'
però ancora non ci può spoilerare nulla Giuseppe, ancora
non è presto. Mannaggia la miseria,
magari io sono un avatar creato e non me ne fai d'accordo.
Esatto. E allora Angela, io riprendo le parole che tu dicevi adesso, parlavi dell'aspetto umano, io ci aggiungo un'altra parola che è fiducia, perché ovviamente in un ambito così delicato è fondamentale creare appunto una relazione di fiducia tra entrambe le parti. Quali sono le azioni, le misure che mettete in campo per selezionare i vostri terapeuti e al contempo anche garantire la privacy?
Sicuro. Allora, intanto un tema importantissimo. La nostra fondatrice è una psicologa, quindi sembra un dettaglio, ma non lo è, e non si dimentica, diciamo così, anche se oggi fa un lavoro diverso, da dove parte, quindi potete immaginare il livello di attenzione che c'è sulla selezione. Diciamo che abbiamo dei processi interni molto molto stretti che partono da application form, colloqui di selezione eccetera eccetera, ci sono proprio dei criteri anche per avere accesso ai colloqui molto stretti, si può soltanto se si è completato il percorso di studi, se si è iscritti all'albo, se si hanno almeno 3 anni di esperienza comprovata, e poi una volta dentro, diciamo così, a selezione fatta, parte in verità un percorso di crescita e di evoluzione anche per i psicologi che entrano a far parte della grande famiglia di Uno Bravo, per cui ci sono dei continui momenti di, come dire, scrutinio, ma anche supervisione, supporto, e quindi è una crescita che si nutre nel tempo. E rispetto invece alla privacy, anche qua ci sono chiaramente dei protocolli specifici che riguardano le aziende, no, digitali, e la gestione dei dati in generale, e a questo si aggiunge tutto il mondo della riservatezza e della privacy, che arriva invece dal fatto di trattare, no, il mondo della psicologia, quindi c'è un codice deontologico che obbliga chiaramente al segreto professionale, e noi rispetto a questo siamo totalmente allineati.
Chiaro, chiaro, chiaro. Tornando a quello che accennavi prima, cioè al modo in cui vive la famiglia Uno Bravo, avete lanciato un progetto di welfare aziendale in cui vi occupate di temi come gestione del conflitto, superamento degli stereotipi, gestione dello stress. Ci racconti meglio in cosa consiste questo progetto?
Sicuro. Allora, rispetto a questo, Uno Bravo promuove, e cito su questo il mio collega Francesco Foffa, che appunto è quello che ha lanciato, no, la divisione anche del B2B, e sta facendo molto bene in questo. L'idea di Uno Bravo in questo campo è di promuovere attraverso appunto i propri partner, il business, un concetto di corporate emotional sustainability. Che cosa vuol dire? Vuol dire in effetti, ci si riferisce alla capacità delle organizzazioni di mantenere, di promuovere poi nel tempo il benessere emotivo dei propri dipendenti e anche della comunità, no? Nella quale si opera. Rispetto a questo, diciamo che il Covid, il lavoro da remoto, eccetera, ha aumentato la sensibilità, no, delle aziende. E ormai è quasi una necessità, cioè non è più un plus per le aziende, ma è qualcosa rispetto al quale ormai devo dire quasi scontato occuparsi. Il punto è come lo si può fare in una maniera, no? Si parla a volte di wellness washing, insomma, il concetto è lo si può fare in una maniera molto superficiale, di facciata, se lo si fa con i partner giusti. Uno Bravo, tra l'altro, ha dei percorsi molto personalizzati sulle esigenze delle aziende, si va dalla crescita personale a webinar e altre cose specifiche che vengono adattate all'esigenza, e si ha un ritorno, un circuito virtuoso, per cui benessere emotivo vuol dire più retention, più engagement, valore economico, eccetera, eccetera. Quindi cose che qua non so spiegare, però ecco, diciamo che la vera differenza è con chi chiaramente, certo, lo si fa, la capacità di farlo diventare davvero un asset aziendale, non soltanto una, insomma, un'attività un po' di facciata che si mette lì sul sito.
Non solo una storia da raccontare, ma una cosa da vivere, insomma. Chiaro.
Esatto. E adesso veniamo a te, Angela. Quali sono le tue aspirazioni personali e professionali? Che cosa ti entusiasma della tua attuale professione?
Allora, io sono una grande, in verità, curiosa da sempre. Amo viaggiare, curiosisco le persone, mi piace creare connessioni, faccio spesso da mentor, sono impegnata in mille attività, anche di volontariato, empowerment femminile, eccetera, eccetera. Diciamo che quello che mi spinge è la possibilità di trovare, no, un po' nuove strade, nuove opportunità, nuove prospettive, un po' di innovare, magari di cambiare il modo di vedere le cose e un po' anche di restituire questo, e condividere questo valore con gli altri. Quindi mi appassiona molto l'idea di poi, come dire, insegnare, guidare, di poter ispirare, aiutare le persone a dare il meglio di sé. E quindi il marketing, in verità, un po' risponde a questo, perché un po' l'abbiamo citato prima, tu dicevi fiducia, è molto importante la capacità di sintonizzarsi sui bisogni degli altri e trovare di conseguenza delle risposte, che a volte sono dei bisogni, sono sempre quelli, a volte cambiano, ma meno, è la risposta, no? che tu puoi dare, che è innovativa, e con uno bravo proprio chiuso il cerchio, nel senso che oltre alla passione del marketing riesco anche a viaggiare, perché spesso ho lavorato anche da remoto e, insomma, spostandomi in diversi luoghi, questa cosa non ha avuto nessun impatto su business. E poi la possibilità, ecco, questo fa una grande differenza, di poter avere un ruolo in un'azienda dove la componente valoriale è così importante, per cui voi, certo, immaginate nel fare marketing, no? Nella vita di tutti i giorni, dove parliamo di KPI e CAC, e insomma tutta una serie di altri bruttissimi acronimi, poi alla fine dei conti quello che importa e che ci tiene molto uniti è il fatto di poter aiutare gli altri e veramente, no, con il nostro tocco e operato cambiare la vita. E anche tra di noi un po' ce lo raccontiamo, e proprio ieri, dicevo, ci stavamo fissando degli appuntamenti e mi sono fermata un attimo e ho sorriso alla bellezza con cui ci siamo detti: no, a quell'ora non posso perché ho terapia. E ho fatto, no, un sorriso dicendo, cioè, per me è meraviglioso essere al lavoro, poter parlare con la mia squadra, i miei colleghi, eccetera, e poter dire: no, qua c'è uno stop, c'è la terapia, c'è altro, ci parliamo dopo. E quindi, certo, vedete come poi alla fine...
Beh, è bello perché vuol dire, dimostra quanto è diventato veramente, no, normale in un processo aziendale parlare anche di cose che sono assolutamente personali, ma che fanno parte della normalità della vita delle persone.
È così.
Super bello.
Arriviamo alla nostra domanda di rito, la domanda debrief. Angela, se tu dovessi guardare un po' indietro e dare un consiglio alla piccola Angela, quindi una sorta anche di debrief del percorso sino ad oggi, che cosa ti sentiresti di dirle?
Ma in verità l'abbraccerei, le sorriderei e le direi che tutte le paure che aveva, insomma... Spesso si dice, no, come la Ferragni sul palco di Sanremo, la sindrome dell'impostore, mi direi di non aver paura, di non, che poi tutto è andato bene. A questo storytelling non ci credo troppo, cioè poi alla fine, se io ci penso, tutte quelle paure che avevo in effetti mi hanno tenuto sempre sveglia e attiva, mi hanno tenuto sempre, come dire, con le antenne dritte, a chiedermi come il mondo sarebbe cambiato, se il mio lavoro sarebbe ancora esistito. Cioè, la paura, ecco, anche questo regalo che un po' mi ha fatto la terapia, può essere anche un'amica. Il tema è di consapevolezza e di conoscersi e capire poi giustamente dove sono i limiti, eccetera, eccetera. Per cui, no, le farei un gran sorriso e direi: va bene, va bene.
Bellissimo.
Andrà bene.
Bellissimo.
Grande.
Grazie, grazie davvero, Angela. E con un grande sorriso ti ringraziamo per essere stata qua con noi. In bocca al lupo per
tutto. Grazie mille, grazie mille. A presto.
E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Angela Sansone per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara.
Ciao Giuseppe.
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.